Grazie mille, grazie moltissimo. Allora, per cominciare la nostra serata, come diceva Riccardo, adesso per prima cosa facciamo scendere un po' di buio. Non faremo scendere subito il buio della notte più piena, perché scenderemo in una specie di crepuscolo che servirà da sfondo alla prima parte della conferenza. Poi durante la conferenza farò scendere anche il buio e poi alla fine, prima di andare via, vedremo comunque il cielo di questa notte proiettato dal nostro planetario anche nei minuti finali un po' più in dettaglio. Per cominciare vi faccio notare che si vede il sole che adesso è già vicino al tramonto. Stiamo simulando, diciamo, quello che si sarebbe visto oggi pomeriggio, diciamo, non so, alle 4, e ora, grazie al fatto che il planetario è anche un pochino una macchina del tempo, mandiamo proprio, acceleriamo la rotazione terrestre e mandiamo il sole a tramontare, perché a noi interessa certamente di più vedere il cielo notturno. Quindi non appena il sole si avvicina all'orizzonte, notate peraltro che non sta tramontando ad ovest, il punto dell'ovest è qua, ma è molto spostato a sud, questo perché in inverno, in autunno e in inverno il sole tramonta spostato a sud e invece in primavera e in estate spostato a nord rispetto all'ovest, e tramonta a ovest sono i giorni degli equinozi. Ecco comunque che comincia a scendere un pochino di buio e si comincia a vedere qualche corpo celeste. Noi ora ci metteremo, come dicevo, in una situazione in realtà più di crepuscolo, diciamo, non so, quello che si vedrebbe intorno alle 5:30 di sera in questa stagione, cioè già un pochino di buio, ma non proprio il buio profondo che scenderà dopo della notte. Quindi con questo sfondo comincerà la nostra chiacchierata, che ha come tema appunto un tema abbastanza impegnativo, perché è una storia dell'astronomia che ci porterà addirittura dalla preistoria fino all'epoca dei greci, quindi diciamo una storia e preistoria dell'astronomia. In particolare questa conferenza ha come titolo, ho scelto come titolo 40.000 anni di astronomia, perché ovviamente nessuno sa quanto sia antica l'astronomia con precisione. Per quanto ne sappiamo, nella maniera che subito cercherò di giustificare, possiamo far risalire almeno a un passato di questo tipo conoscenze astronomiche da parte della nostra specie, dell'uomo che noi chiamiamo preistorico, ma in realtà era anatomicamente già un uomo moderno, quello di 40.000 anni fa, con il nostro stesso cervello, i nostri stessi sogni, desideri, aspettative, l'immaginazione che gli faceva vedere delle cose in cielo. Allora, cercherò in questo, diciamo, percorso di mettere in evidenza alcune costanti nella natura umana che ritornano nella storia, in particolare per quanto riguarda l'osservazione del cielo, ma anche delle ovvie differenze dovute alle diverse culture che si sono succedute, e in particolare la prima e più ovvia differenza che possiamo notare è quella che gli uomini antichi, diversamente da noi, avevano a disposizione un cielo scurissimo, buio e pieno di stelle. Un'immagine della Terra ripresa oggi di notte permette di vedere bene le zone più abitate, di riconoscere anche le singole città e così via. Fosse stata fatta anche solo 100 anni fa, sarebbe stata molto più buia, qualche centinaio d'anni fa completamente nera durante la notte terrestre. Oggi poi ovviamente abbiamo anche mille distrazioni, no? Quindi la sera abbiamo a disposizione mille programmi televisivi, abbiamo a disposizione internet, insomma tante cose che una volta non c'erano, e forse anche per questo il cielo lo si guardava di più. Se oggi chiaramente esiste sempre una cultura astronomica alta, quella degli specialisti, di chi se ne occupa magari proprio per lavoro, perché dedica la propria vita a studiare le stelle, la cultura, come dire, più bassa, ma non in senso negativo, semplicemente più diffusa, meno specialistica, ma non meno, diciamo, di minor valore, oggi si tende a perdere un po', mentre era una, diciamo, piuttosto diffusa fino a tempi non molto antichi, fino, diciamo, ai secoli scorsi. Quindi questi uomini che guardavano un cielo scurissimo, brulicante di stelle, erano naturalmente attratti dal cielo, e quindi l'astronomia è antica. Antica quanto? Qui bisogna, per dare una risposta a giustificare questo 40.000, diciamo, anni fa, bisogna dare una definizione. Cos'è l'astronomia? Stiamo parlando di astronomia e cerchiamo di capire esattamente cosa si intende. Allora, per astronomia ovviamente si possono dare diverse definizioni. Se è il semplice fatto di osservare il cielo,
Vabbè, allora l'astronomia è antica quanto l'uomo, anzi, probabilmente non è nemmeno una, anzi, sicuramente non è un'attività solo umana, perché ci sono degli animali, degli uccelli, per esempio, che guardano il cielo per orientarsi. Quindi a noi serve chiaramente una definizione un pochino meno generica e un pochino più pregnante del termine astronomia, altrimenti non diciamo nulla fondamentalmente. Allora, noi possiamo rifarci all'etimologia della parola per trovare una definizione significativa. Astronomia, come sa chi studia il greco antico, deriva da queste parole, astron e nomos. Astro, quindi astro, diciamo, stella o in generale corpo celeste, nomos, legge. Quindi astronomia vuol dire la legge, le leggi del cielo, degli astri. E che cosa vuol dire esattamente legge? Beh, il termine legge è un termine che è legato al concetto di ordine, se ci pensiamo. Anche a livello sociale, la legge, a cosa serve? Le leggi servono a, come dire, a garantire l'ordine sociale. Quindi evidentemente, se intendiamo questo per astronomia, l'astronomia nasce quando l'uomo riconosce che c'è un ordine in cielo, che il cielo segue delle leggi che sono intellegibili. Le stelle, notte dopo notte, tornano a vedersi nelle medesime posizioni reciproche le une rispetto alle altre, sorgono in certi punti dell'orizzonte e tramontano in altri, si vedono con una stagionalità che si ripete anno dopo anno. La Luna, per esempio, ha un ciclo di fasi che si ripete e aiuta anche magari a tenere conto del passare del tempo. Esistono cioè delle regolarità, un ordine in cielo che l'uomo può capire. Ecco, quando questo avviene, possiamo ritenere che è nata l'astronomia intesa in questo senso. Non dimentichiamo che noi il cielo lo chiamiamo anche il cosmo, perché? Perché cosmos in greco vuol dire proprio ordine. Noi chiamiamo addirittura l'intero universo l'ordine. Nel momento in cui dal caos apparente del cielo notturno l'uomo preistorico, chiamiamolo, lo chiamiamo così perché sappiamo poco sugli uomini molto antichi, ma come dicevamo erano uomini molto moderni intellettivamente. Ecco, quando riconosce che nel caos apparente del cielo notturno c'è un ordine, l'uomo trasforma il cielo, l'universo, in cosmo e nasce l'astronomia, riconosce un ordine. E allora, se noi definiamo questa come astronomia, a quando risale? Ecco, qui ci sono molti millenni, diciamo, prima della nostra era, ci sono dei manufatti e delle tradizioni orali che sono state datate tra il 30 e il 40.000 avanti Cristo. Per esempio, un esempio famoso, ma ce ne sono tanti, è l'osso di Blanchard, che è un osso, diciamo, intagliato, è stato datato al 30-30.000 avanti Cristo, più o meno, quindi tra 30 e 40.000 anni fa, diciamo, e questi segni che vediamo sono chiaramente una riproduzione del ciclo delle fasi lunari. Ci sono diversi, diciamo, riperti simili, trovati in vari posti nel mondo, di epoca abbastanza simile, che riportano, per esempio, in alcuni casi 29 intagli. E 29 è proprio 29 giorni e mezzo, proprio il tempo di durata del ciclo delle fasi lunari. Quindi evidentemente gli uomini antichissimi, guardando la Luna, hanno riconosciuto un ordine e hanno, diciamo, l'hanno utilizzata probabilmente per tenere conto del passaggio del tempo. E quindi hanno trovato utile avere questo che sostanzialmente è un calendario portatile dell'epoca. Anche alcune tradizioni orali che di alcuni popoli, per esempio aborigeni australiani, eccetera, sono state dai linguisti con metodi, diciamo, appunto, che scientifici nel loro campo, sono state datate a epoche simili, quindi almeno ad allora risale l'astronomia intesa in questo modo. Allora, ora che abbiamo giustificato un attimino perché parlo di un'epoca così antica, perché ho detto 40.000 anni di astronomia, proviamo a capire che tipo di astronomi erano quelli che all'epoca guardavano, gli uomini che all'epoca guardavano il cielo. Allora, noi dobbiamo provare a metterci nei panni di un uomo di 30-40.000 anni fa. E non è facile. Non è facile perché evidentemente, insomma, è passato molto tempo e la cultura è cambiata moltissimo. Però noi possiamo immaginare che un uomo dell'epoca avesse una concezione di sé molto diversa rispetto a quella che noi abbiamo di noi. Noi pensiamo a noi stessi, all'uomo, come a un grande plasmatore della natura. Noi ci sentiamo su un livello superiore alla natura. Noi, grazie alla tecnologia, pieghiamo la natura ai nostri voleri, entro certi limiti almeno. E questo processo millenario ha ovviamente generato una concezione dell'uomo di un certo tipo. La natura è la creta che noi modelliamo per i nostri scopi. Per un uomo dell'epoca non era per niente così. Quest'uomo, naturalmente, non era del tutto privo di una tecnologia, in un certo senso, aveva oggetti, intagliava oggetti, li utilizzava per vari scopi, ma chiaramente per lui l'impatto che poteva avere la tecnologia e la propria capacità di plasmare la natura sulla propria vita era enormemente inferiore alla nostra. Quindi evidentemente provava nei confronti della natura una sensazione di appartenenza che noi abbiamo un po' perduto, si sentiva sullo stesso piano della natura, parte della natura terrestre e anche della natura celeste. Quindi l'uomo è natura ed è anche cielo in qualche modo e non è, diciamo, un agente esterno che agisce con le sue capacità su questo mondo. E questo porta, oltre a una diversa concezione dell'uomo, porta ad esempio anche a un grande interesse per i fenomeni celesti normali di tutti i giorni. Noi spesso siamo interessati soprattutto ai grandi eventi celesti, c'è l'eclisse e allora tutti ne parliamo, giustamente, molto spettacolare, c'è una cometa luminosa, c'è questa cometa adesso di questi giorni che forse si intravedrà a occhio nudo, non proprio luminosissima, e se ne parla. E questo è certamente interessante, ma per l'uomo storicamente, soprattutto in epoche molto antiche, il cielo era interessante anche nella quotidianità, perché il cielo era uno specchio della vita, era parte della vita, accompagnava la vita di questi uomini tutti i giorni ed era interessante come la vita di tutti i giorni. Quindi ecco che il fatto che il cielo venga percepito come una parte del paesaggio sullo stesso piano dell'uomo e di cui l'uomo si sente anche parte di questa natura sopra e sotto l'orizzonte che lo circonda e lo, diciamo, lo in qualche modo lo ingloba al proprio interno, ecco che il cielo si riempie delle fantasie umane. Se il cielo è sul mio stesso piano, è naturale per gli uomini antichi umanizzare il cielo. Ecco che le stelle che appaiono apparentemente disposte a caso, io guardandole con un po' di fantasia posso vedere delle figure magari che riconosco, proietto sullo palcoscenico celeste tutto il mio armamentario esistenziale ed ecco che allora vedrò in cielo dei personaggi, degli animali, degli eroi, delle divinità, degli oggetti, insomma tutto quello che fa parte della mia vita lo vedrò, lo proietterò anche sul cielo. E quindi diciamo noi troviamo nelle antiche leggende, nelle antiche diciamo credenze sul cielo, che spesso sono bellissime, veramente poetiche, proprio le società antiche diciamo proiettano le proprie credenze, i propri codici di comportamento, i tabù e così via, e quando le società acquisiscono una certa complessità culturale si assiste più in generale a una mitologizzazione del cielo. Quindi il cielo evidentemente diventa il palcoscenico su cui l'uomo proietta se stesso. Ed è una cosa fortemente radicata nell'uomo antico, diversa per noi, che abbiamo uno sguardo scientifico, quindi molto valevole, ma un pochino più straniato sul cielo, siamo un pochino staccati dalla natura che osserviamo con occhi un po' diversi. In realtà, se questo è una delle più antiche ragioni che spingono l'uomo a guardare il cielo, è stata avanzata un'ipotesi molto interessante, ragionevolmente diciamo robusta, secondo cui la più antica in assoluto fra le ragioni che spingono l'uomo a guardare il cielo e a vedere immagini è il tentativo di umanizzare il buio della notte per vincere la paura del buio. Il buio della notte è intrinsecamente disumano. Se ci pensiamo, noi siamo animali diurni fondamentalmente, di notte non ci vediamo bene, per esempio, e dormiamo, insomma, comunque non è il nostro habitat la notte. E allora gli uomini antichi, molto antichi in questo caso, che vivevano all'interno di una natura grandiosa, ma anche potenzialmente pericolosa, di notte in particolare era pericolosa, perché appunto di notte noi non ci vediamo bene, mentre magari molti animali, anche predatori, ci vedono bene, e così via. E quindi la paura del buio è evidentemente una, come dire, uno schema mentale che l'evoluzione naturale ha selezionato per la nostra sopravvivenza, perché la notte è stata, il buio è stato pericoloso per la maggior parte della nostra storia, per il 95% della storia dell'Homo sapiens. Noi non siamo stati quello che siamo oggi, siamo stati piccoli gruppi umani, cacciatori, raccoglitori, piccoli villaggi immersi in una natura grandiosa. Ed evidentemente questa paura del buio è la forza che sul far della sera spingeva i nostri antenati ancestrali a tornare al villaggio, dove stando insieme ovviamente potevano difendersi e sopravvivere, come in effetti è avvenuto. E allora la paura del nel buio come la si può vincere? La si può vincere proprio così, vedendo in cielo delle immagini, delle divinità che ci proteggono, o magari degli eroi, o anche semplicemente quello che vediamo di giorno, semplicemente umanizzando ciò che è disumano, il buio della notte. Dando nomi alle stelle, noi le sentiamo più vicine, più amiche, quasi ci proteggessero, quasi fossero delle compagne che ci aiutano durante la notte a superare questa antica paura. E non è un caso che questo schema mentale dentro di noi ci sia ancora. Naturalmente nessuno di noi avrà paura del buio, ma da bambini l'abbiamo avuto tutti, e ovviamente se da bambini tutti nasciamo con uno schema mentale non sarà un caso, ci sarà qualche ragione ancestrale più che questo schema mentale c'è, oggi magari non serve più, ma evidentemente i tempi tipici dell'evoluzione sono così lunghi che per molto tempo sarà ancora presente nella nostra, che è una mente di fatto dell'età della pietra, diciamo trasferita quasi istantaneamente, storicamente parlando, nella civiltà moderna. Allora, dopo aver messo in evidenza un pochino quale poteva essere la sensazione che un uomo molto antico provava nei confronti dell'osservazione del cielo, ecco, abbiamo capito che nascono queste immagini, queste figure, alcune antichissime, che sono le costellazioni. Immagini appunto che si ottengono con la fantasia, unendo stelle vicine, un po' come se unissero dei puntini su un foglio, e nel cielo invernale, che poi vedremo anche proprio utilizzando il planetario, ce ne sono di bellissime. Ne mostro subito un paio che userò un pochino come filo conduttore nel corso di questa chiacchierata, che sono due fra le più belle del cielo in assoluto e che si vedono particolarmente bene proprio d'inverno. E sono la costellazione di Orione e la costellazione del Toro, che poi tra poco vedremo un pochino anche proiettate, diciamo, utilizzando il planetario. Di queste due costellazioni, la costellazione del Toro in particolare è stata disegnata sulla grotta di Lascaux, sulle pareti della grotta di Lascaux. Questa è una pittura parietale che risale, diciamo, circa 15-20 mila anni fa, quindi in un'epoca che noi comunque chiamiamo preistoria, e questo Toro che si trova nella sala dei tori è con ogni ragionevole probabilità la costellazione del Toro. Ce lo dice il fatto che sulla groppa del Toro è disegnato un gruppettino di stelle che sono le Pleiadi, un ammasso di stelle che si trova proprio nella costellazione del Toro. Poi la vedremo bene, ma già adesso un'occhiatina la possiamo dare. Questa è, diciamo, queste stelle che vedete qui, questa V di stelle, sono queste qua, queste Aldebaran, l'occhio del Toro. Qui abbiamo le due corna del Toro e queste sono le Pleiadi, che si trovano proprio nella costellazione del Toro. Voi guardate questo Toro e queste sono proprio le Pleiadi che sono sulla groppa del Toro. Queste tre stelle, verosimilmente, cosa sono? Se dalle Pleiadi ci spostiamo alla V del muso del Toro e andiamo dall'altra parte, per una distanza un po' maggiore, dove finiamo? Dalle Pleiadi finiamo alla V del Toro, finiamo qua, tre stelle, la cintura di Orione, eccole qua. Quindi evidentemente la costellazione del Toro era già utilizzata in un'epoca antichissima, ma vedremo che anche i Sumeri l'hanno fatta propria, anche i Greci, rivestendola di significati mitologici successivi. Ora, interessante il fatto che il Toro sia così antico, e anche Orione è discusso se fosse già noto all'epoca, o quelle tre stelle che vediamo sono semplicemente una rappresentazione della cintura di Orione, ma senza dare un significato particolare, perché un'ipotesi molto affascinante è che questi due personaggi, se davvero il Toro sicuramente, forse anche Orione, risalgono alla notte dei tempi, potrebbero rappresentare che cosa? Il Toro potrebbe rappresentare la forza della natura, e Orione, che vediamo qui le spalle di Orione, la cintura, le gambe di Orione, poi magari la vediamo anche più in dettaglio questa costellazione, rappresenta l'uomo, tutti gli uomini, l'uomo con la U maiuscola, gli uomini e le donne ovviamente, l'uomo e la natura, che vivono in simbiosi, talora anche scontrandosi, e quindi probabilmente queste due costellazioni da sempre raffigurano una concezione fondamentale che ci accompagna, noi e la natura, diciamo che viviamo insieme in simbiosi, talora magari anche litigando un po', però potrebbero addirittura rappresentare questo. Tra le molte, diciamo, figure, immagini più o meno poetiche inventate dai nostri lontanissimi predecessori, un posto un po' speciale spetta anche alla Via Lattea. La Via Lattea è questa striscia luminosa che noi vediamo in cielo, soprattutto in certe stagioni, tra poco la vedremo anche col planetario, E questa striscia luminosa noi non la vediamo quasi mai in realtà, perché nei nostri cieli super illuminati è un po' difficile. Se volete vederla bene, la Via Lattea, bisogna scegliere una bella notte senza luna e andare magari in un bel cielo in montagna. Adesso non saprei dove consigliarvi di andare, fatemi pensare un attimo, ma per esempio l'osservatorio della Valle d'Aosta, dove nelle notti senza luna la Via Lattea si vede benissimo. Ok? Allora, questa striscia luminosa ovviamente ha colpito la fantasia degli uomini. Allora, per molte culture antiche è il fiume del cielo, e non è strano. Se l'uomo ha sempre proiettato in cielo, diciamo, il proprio bagaglio esistenziale, è chiaro che il fiume è un elemento topico nella storia della civiltà. Quante civiltà sono sorte e hanno prosperato lungo i fiumi? Gli Egizi è il caso più famoso, le civiltà della mezzaluna fertile, anche delle civiltà in Estremo Oriente. Il fiume ovviamente porta l'acqua, porta la vita, porta il cibo, esondando allaga e fertilizza i campi. E quindi è il baricentro esistenziale di molti popoli antichi, e non è per nulla strano che l'hanno visto un fiume in cielo nella Via Lattea. Sarebbe stato strano se non l'avessero fatto. E non solo, diciamo, gli aborigeni australiani vedono nella Via Lattea un fiume con pesci e ninfee. Le macchie scure che si vedono lungo la Via Lattea, che sono delle nubi di polvere interstellari a migliaia di anni luce da noi, diciamo, in questo sembra quasi ingenuo, io lo definirei più poetico che ingenuo, tentativo di umanizzare il cielo notturno, diventano pesci che nuotano nel fiume del cielo, delle ninfee, dei fiori e così via. E mentre la tradizione greco-romana nella Via Lattea vede il latte del serum di Giunone che finì in cielo quando il piccolo Ercole, che era figlio di Zeus e di Alcmena, cercò di attaccarsi al seno di Giunone, di Era, diciamo in termine greco, per essere allattato. La dea stava dormendo, ma lei, quando il piccolo Ercole le prese il seno, siccome anche appena nato era dotato di forza erculea, si svegliò di colpo, e siccome non era figlio suo, tanto più figlio, diciamo, di Zeus e di una sua, per così dire, scappatella, non ne voleva sapere di allattarlo, si spostò di colpo e il latte volò in cielo e, diciamo, formò la Via Lattea. Oppure ci sono altre versioni, diciamo, il carro del sole guidato in maniera maldestra da Fetonte e così via. Varie possibilità, varie idee. Tra le più belle, fra tutte le leggende che riguardano la Via Lattea, però, oltre ad alcune di carattere, diciamo, un po' così, che hanno a che fare col culto dei morti, il sentiero delle anime, quando gli uomini muoiono, per alcuni popoli nativi americani, la Via Lattea è la strada che li porta in cielo, ma anche una singola immagine assolutamente meravigliosa, nella sua potenza, secondo me, poetica, è quella della etnia Kung del deserto del Kalahari, che definisce la Via Lattea la spina dorsale della notte, ed è un'immagine bellissima. Ora, prima di proseguire nella nostra storia, andando, diciamo, spostandoci verso epoche un pochino più recenti e quindi andando a vedere l'approccio al cielo di popoli un pochino più vicini a noi, quindi più storici, diciamo, Egizi, Sumeri, ed arrivare poi pian piano alla civiltà greca, che costituirà il culmine e poi anche la fine della mia chiacchierata di stasera, sulla Via Lattea direi che abbiamo a disposizione il planetario, e allora proviamo a guardarla davvero bene, perché vi voglio raccontare una leggenda in particolare molto bella in cui si riconoscono questi luoghi, diciamo, con queste idee, questi concetti. Allora, per far questo, adesso io abbasso la luce del mio computer e magari mettendo un attimo anche una musica di sottofondo, ora starò zitto un minutino e intanto lascerò che lentamente rimetteremo in moto il planetario e scenderà il buio pieno della notte. Così intanto vedrete il meraviglioso cielo del planetario, che poi comunque torneremo a vedere poi anche alla fine, prima di andare via, quando avrò finito la mia chiacchierata, ma vedremo anche la Via Lattea come la si vede in un bel cielo pulito, e usando proprio questa meravigliosa visione io vi racconterò una leggenda che mi piace particolarmente, in cui, come dicevo, si ritrovano un po' queste idee. Ecco, la Via Lattea appare in queste sere d'inverno come un mezzo cerchio che passa praticamente sopra la nostra testa di sera. Adesso immaginiamo di essere intorno all'ora di cena. In realtà è un cerchio intero, perché c'è anche la parte sotto l'orizzonte. La leggenda che vi voglio raccontare risale al popolo Maori della Nuova Zelanda, e loro raccontano una storia molto curiosa. Dicono che tantissimo tempo fa, in epoca ancestrale, il cielo notturno era privo di stelle, cioè era completamente nero. E in quest'epoca lontanissima, un personaggio che è l'eroe della nostra storia, di nome Tama Rereti, con la sua canoa andò a pescare in un lago abbastanza lontano dal villaggio. Però si addormentò nella canoa, perché lo sciabordio dell'acqua, il tepore del sole, insomma, si assopì e si svegliò quando mancavano pochi minuti al tramonto. E allora cominciò ad avere paura, perché lui sapeva che nel lago viveva un taniva. I taniva sono degli esseri mitologici nella cultura maori che abitano i laghi, i fiumi, le fonti, le foreste, e alcuni di loro sono pericolosi. Il taniva del lago in particolare si diceva che non sopportasse la luce, quindi di giorno stava nella profondità del lago, ma di notte usciva dopo il tramonto per aggredire qualunque essere vivente si trovasse in prossimità, uomini compresi, e per divorarli. Il nostro Tamarereti capisce che non farà in tempo a tornare al villaggio prima del buio e deve ingegnarsi a fare qualcosa. Allora si avvicina con la canoa alla riva, e sulla riva del lago ci sono tantissimi ciottoli che sono illuminati dagli ultimi raggi di sole prima del tramonto. Allora ne prende un po', li mette nella canoa e decide con la canoa di andare verso l'emissario del lago, cioè il fiume che esce dal lago, e questo fiume si raccontava che andasse in cielo. E allora con la sua canoa Tamarereti va in cielo, e la Via Lattea è la scia che la sua canoa quel giorno lontano ha lasciato in cielo. E quando è in cielo che cosa fa? Prende i sassi che si è portato dietro e li lancia in tutte le direzioni, e questi sassi diventano le stelle, e da quel giorno il cielo notturno non sarà più completamente nero, perché noi vediamo ancora la scia della canoa e tutti i sassi che Tamarereti ha raccolto in riva al lago. Da quel giorno il nostro Taniva non farà più paura. Non fa più paura perché lui non sopporta la luce, e ora anche di notte c'è un po' di luce e sono le stelle, e quindi non uscirà più dal lago per aggredire gli uomini, e quindi gli uomini potranno più liberamente muoversi anche col buio lontano dal villaggio. Il re del cielo, Ranginui, è così contento di vedere il cielo adornato di stelle che decide di lasciarle, e dice a Tamarereti di ancorare in cielo la sua canoa, e in alcune, diciamo, nubi scure presenti nella Via Lattea, tipo questa, in realtà altre nubi, queste sono un esempio di nubi, delle macchie scure, le nubi di polvere che si vedono lungo la Via Lattea. In alcune di esse, che si vedono in realtà molto meglio dall'emisfero australe, ancora oggi i Maori indicano la canoa di Tamarereti presente in cielo. Questa storia, oltre ad essere molto bella e poetica, ci dice delle cose molto interessanti. Intanto è evidente quanto l'uomo abbia umanizzato il cielo. Le stelle sono dei sassi illuminati dal sole al tramonto che dal lago sono state buttate in cielo. E tra l'altro questa storia spiega anche perché la maggior parte delle stelle sono lungo la Via Lattea e ce ne sono meno lontano. Questo è dovuto alla particolare distribuzione delle stelle nella galassia, ma secondo questa leggenda Tamarereti le ha tirate in cielo dalla canoa, quindi la maggior parte le ha tirate vicino, solo qualcuna è riuscita a tirarle di questi sassi molto lontani. Ma ci dice anche molto bene qual è la molla che sta dietro tutto questo, perché l'uomo guarda le stelle, perché le umanizza il cielo e perché dà loro dei nomi. Ebbene, il Taniva evidentemente è una personificazione della paura del buio, e non uscirà più dal lago perché la pur flebile luce delle stelle è sufficientemente, diciamo, forte da infastidirlo, appunto, quanto basta perché non lo faccia più. L'uomo vince la paura del buio, personificata da questo personaggio, anche con la luce delle stelle durante la notte. Ora torniamo al nostro, diciamo, ok, adesso entriamo nella storia vera e propria. Quando entriamo nella storia, diciamo, abbiamo molte più testimonianze e cominciamo a vedere che l'uomo riconosce anche un'utilità pratica al cielo e comincia anche a costruire oggetti. Intanto, parlando in generale, lo sviluppo della tecnologia, quando l'uomo diventa tecnologo, ed è uno sviluppo, diciamo, che risale a millenni fa, ma che è diventato imponente soprattutto negli ultimi secoli, ecco, comincia quel lunghissimo processo che, come dicevo prima, ci porterà a concepirci staccati dalla natura, perché noi la possiamo plasmare, noi, diciamo, non viviamo più così tanto a contatto con la natura, che è qualcosa che noi pieghiamo ai nostri scopi. Quindi questo ovviamente ha portato infiniti benefici, forse però anche un piccolo, diciamo, sentimento di straniamento esistenziale che noi ci portiamo dietro senza neanche magari rendercene conto da allora. Ma in particolare gli oggetti vengono costruiti anche per l'utilità pratica del cielo. Il famoso complesso megalitico di Stonehenge, ma ce ne sono tanti altri, ha forse tanti usi, non solo astronomici, ma gli usi astronomici sono stati studiati estensivamente. Voi sapete che quando c'è il solstizio d'estate a Stonehenge c'è una grande festa, diciamo una cosa un po' freak forse, con tantissime persone che si ritrovano di lì, non so quanto più o meno sobri o cose del genere, ma diciamo, perché il solstizio d'estate? Perché c'è un particolare allineamento che, diciamo, punta al punto dell'orizzonte dove il sole sorge. Il sole il giorno del solstizio d'estate sorge nel punto più a nord, più spostato a nord rispetto all'est, così come tramonta nel punto più a nord rispetto all'ovest, ed evidentemente questo complesso è anche un osservatorio astronomico che serviva all'epoca a capire quando era arrivato il punto in cui il sole sorgeva più a nord e sarebbe caduto il dì più lungo dell'anno. Da quel momento si sapeva che la durata del dì avrebbe cominciato ad accorciarsi nel corso dell'estate e poi dell'autunno. E questo evidentemente, da un lato, è un chiaro riconoscimento di una legge del cielo, no? Di una periodicità, questa è proprio astronomia allo stato puro, se vogliamo, ma è anche, diciamo, ci mostra anche forse un po' il timore che accompagnava gli uomini antichi circa i movimenti del sole, no? Diciamo, adesso le giornate cominceranno ad accorciarsi, noi lo sappiamo, non ci coglierà di sorpresa, perché pian piano la cosa diventerà evidente, però poi verrà un giorno in cui torneranno ad allungarsi, quindi questa attenzione ai moti del sole è fondamentale, soprattutto ovviamente in una società agricola. Diciamo l'agricoltura forse inventata 10.000 anni fa e diciamo prevede che vengano fatte semine, raccolti, l'intera vita della società si basa su questo. E allora è importante capire come cambia, diciamo, come si avvicendano le stagioni. E infatti non solo il sole occupa diverse posizioni all'alba e al tramonto a seconda della stagione, ma anche il cielo notturno cambia. Il cielo delle diverse stagioni è diverso. Qui abbiamo, diciamo, in rappresentazione un po' simpatica il cielo delle quattro stagioni, le principali costellazioni visibili, poi quelle invernali, adesso dopo, diciamo, alla fine, quando torneremo sul cielo del planetario, le vedremo anche un pochino meglio, ma diciamo pure che il cielo d'inverno è meravigliosamente ricco di stelle brillanti, è il più bello di tutti, secondo me. In primavera torna a essere un po' più povero, invece torna ad arricchirsi di stelle d'estate, e poi d'autunno, anche se l'autunno è la stagione più bella dell'anno, il cielo torna a essere un pochino meno, diciamo, ricco di stelle rispetto alle altre stagioni. Questo è fondamentale per chi usava il cielo come calendario e quindi sapeva quando si vede una certa stella dovrò seminare, dovrò mietere. Per esempio, prendiamo in primavera la costellazione della Vergine. La costellazione della Vergine è quella che si trova, ecco, adesso magari col puntatore riesco a farla vedere, è questa qua. La Vergine, che adesso si vede bene in primavera, diciamo in epoche antiche a causa di un moto dell'asse terrestre che si chiama precessione degli equinozi, si vedeva meglio verso la fine dell'inverno, però sempre in un periodo in cui la Terra comincia a rifiorire. E per i greci era Demetra, la dea della fertilità della terra, ma anche popoli più antichi l'hanno identificata con la fertilità, con altre divinità babilonesi che hanno a che fare con la fertilità della terra, perché si vede all'inizio della primavera. Quindi evidentemente gli antichi, quando vedevano sorgere queste stelle dopo il tramonto, cosa che ripeto avviene tra la fine dell'inverno e inizio primavera, sapevano che stava per capitare qualcosa di importante. Di lì a poco il grano avrebbe ricominciato a crescere, la carestia invernale sarebbe stata un ricordo, se ci si fosse potuto godere di un buon raccolto e così via. E la stella più brillante della costellazione della Vergine si chiama Spica, la spiga di grano in latino, proprio perché la dea della fertilità della terra tiene in mano la spiga di grano. Noi sappiamo anche perché avvenga questo, quindi evidentemente il cielo è un calendario, la ragione per cui cambia il cielo con la stagione ha a che fare naturalmente con l'orbita della Terra intorno al Sole. A seconda della posizione che la Terra occupa orbitando intorno al Sole, la notte terrestre, cioè la parte di Terra che è in direzione opposta rispetto al Sole, punterà verso regioni diverse del cielo. E quindi noi vedremo, per esempio, in inverno vedremo bene le stelle che si trovano da questa parte, quando la Terra è qui, per esempio la costellazione dei Gemelli, oppure anche quella di Orione, del Toro, i Gemelli sono questa costellazione che vediamo qua, che si vede bene proprio d'inverno, mentre non vedremo il Sagittario perché ha il Sole davanti. D'estate è il contrario, vedremo bene il Sagittario perché è diciamo nella direzione verso cui punta la notte terrestre, mentre invece saranno i Gemelli a risultare invisibili e tutte le costellazioni in quella zona di cielo, quindi come Orione, il Toro, eccetera, perché il Sole sarà davanti a loro. Noi questo lo sappiamo. Beh, in realtà qualcuno lo sapeva già all'epoca dei Greci, quando tra poco parleremo di loro, lo vedremo, che questa non è una cosa che è stata scoperta realmente negli ultimi secoli. Qualcuno l'aveva già capito molto tempo fa, ma all'epoca non era comunque cultura comune, diciamo. Era una conoscenza che pochi avevano, mentre oggi non è più così. Quindi il cielo è un grande calendario, fondamentalmente. Certo, il calendario poi è stato inventato davvero, un calendario più pratico, il calendario con 12 mesi, inizialmente erano tutti di 30 giorni, poi sono stati allungati, accorciati un pochino. Perché? Perché i Sumeri e altri popoli a un certo punto si sono resi conto che era più comodo tener conto del passare dei giorni in maniera di senza dover guardare il cielo ogni volta, ma per la maggior parte della storia dell'umanità è stato il cielo il calendario. Chiaramente per inventare un calendario come quello che usiamo noi bisogna avere la scrittura, chiaramente, è un sistema di numerazione, e i Sumeri li hanno inventati tutti e due, e quindi la cultura sumero-babilonese aveva i mezzi, per così dire, per poter inventare anche un calendario abbastanza simile a quello che noi usiamo oggi, no? Con i mesi di 30 giorni, anche se poi alcuni sono stati allungati per far sì che in un anno stia un numero esatto di mesi e non ci siano dei giorni che avanzano e così via. Noi ci rendiamo conto di tutto questo, per esempio, leggendo anche dei passi della letteratura antica. Questo è un passo tratto dalle opere I giorni di Esiodo, che ci dice: quando le figlie di Atlante, le stelle delle Pleiadi, che appunto secondo la mitologia sono figlie di Atlante e Pleione, le Pleiadi come personaggi mitologici, nome poi dato alle stelle, sorgono precedendo il sole nei cieli dell'alba, è tempo di falciare, e quando esse si immergono nel chiarore che illumina l'orizzonte ad ovest, è tempo di mietere. E quindi evidentemente questo utilizzo per scopi agricoli e diciamo di sopravvivenza delle antiche civiltà del cielo è onnipresente. È presente, per esempio, lo vedremo tra poco, anche nella cultura egizia. Se noi andiamo a richiamare un pochino le principali caratteristiche della cultura degli antichi egizi per quanto riguarda gli aspetti astronomici, vediamo che c'è un calendario di 365 giorni, ci sono le varie stagioni, la stagione dell'inondazione in cui il Nilo esonda e fertilizza i campi, della germinazione, eccetera, e del raccolto, che sono, diciamo, scandite dalle posizioni delle stelle. La stella Sirio, la stella più brillante del cielo, che è questa qua, e che si vede bene d'inverno, in realtà ha una levata eliaca che avviene d'estate. Cosa vuol dire? La levata eliaca è il primo momento in cui una stella torna a vedersi dopo il periodo in cui, essendo dietro al sole, era visibile di giorno. Quindi Sirio è ben visibile di notte e d'inverno, quindi non è visibile d'estate, ma intorno a Ferragosto, diciamo, man mano che la Terra orbita intorno al Sole, torna a fare capolino prima del Sole all'alba, intorno a Ferragosto oggi. All'epoca degli antichi egizi, siccome il movimento di precessione dell'asse terrestre ha cambiato un po' queste cose, avveniva più verso giugno, e quando succedeva, loro sapevano che stava per avvenire l'inondazione del Nilo. Non sapevano che la ragione era la stagione delle piogge in Africa centrale e così via, ma usavano questo chiarissimo indicatore celeste per capire quando arrivava la stagione più importante dell'anno per il raccolto. Se si parla degli antichi egizi, un'altra cosa che non si può non notare è che per loro, l'abbiamo già detto, la terra vista dal cielo, che vediamo qua molto bene col Nilo, e loro ovviamente non la vedevano così, vedevano il cielo da terra e vedevano il grande fiume del cielo proprio nella Via Lattea. Ora, prima di passare alle culture sumero-babilonese e greca, che sono quelle più scientifiche, cioè quelle che si avvicinano di più a noi dal punto di vista, come dire, anche culturale, ci sono delle chiare, come dire, ascendenze di carattere scientifico in queste culture, vale la pena sottolineare che, di nuovo, dal tempi più antichi gli uomini hanno notato un'altra cosa molto interessante. Hanno notato che in cielo ci sono alcuni corpi celesti un pochino strani, che si muovono rispetto allo sfondo delle stelle, e sono i pianeti. Il termine pianeta è cosa nota, che deriva dal greco antico planetes o planetes, non so se lo sto pronunciando correttamente, che vuol dire i vagabondi, cioè quelli che si muovono in cielo. E in effetti noi li vediamo. Vediamo ad esempio in queste sere il pianeta Marte, e il pianeta Giove, che essendo ben visibili a occhio nudo, hanno ovviamente anche loro colpito la fantasia degli antichi, fin dai tempi più remoti. I pianeti visibili a occhio nudo sono tutti tranne Nettuno, escludendo anche Urano, che è sì visibile, ma appena appena visibile nelle notti più limpide. Possiamo considerare tutti quelli fino a Saturno ben visibili a occhio nudo e quindi noti dall'antichità. Urano, che è solo al limite di visibilità, e Nettuno, che sono invisibili a occhio nudo, sono stati invece scoperti in epoca telescopica. I pianeti, la posizione dei pianeti in cielo, è all'origine della fama che hanno oggi le costellazioni zodiacali. Le costellazioni zodiacali sono particolarmente famose perché? Perché sono lo sfondo sul quale noi vediamo spostarsi in cielo il Sole e i pianeti. Per esempio, il pianeta Marte adesso si trova proprio tra la costellazione del Toro, che abbiamo già visto prima con le sue corna, e la vicina costellazione dei Gemelli, e sullo sfondo tra queste due costellazioni. Mentre il pianeta Giove, che vediamo qui, si trova in questo momento sullo sfondo della costellazione dei Pesci. Questo pentagono di stelle è uno dei due Pesci, questa lunga catena di stelle fino qui e poi fino a queste qua, questo sarebbe l'altro dei due Pesci, e questa lunga catena è una corda che lega i due Pesci. In realtà è un po' strano che ci sia una corda che lega i due Pesci, e la ragione di questa strana forma è che questa è l'antica costellazione babilonese delle code, che poi è diventata quella dei Pesci. Erano due code anticamente, diciamo in epoca babilonese, e poi diciamo si sono rivestite di altri significati. Ma allora i pianeti appaiono muoversi, così come il Sole di giorno, sullo sfondo delle costellazioni zodiacali, che sono famose per questo. E noi qui possiamo vedere il moto apparente che il Sole fa nel corso dell'anno sullo sfondo di queste costellazioni. Cioè, se noi di giorno potessimo guardare il cielo con le stelle, se non ci fosse l'atmosfera terrestre, vedremo proprio il Sole, anche di giorno, sempre sullo sfondo di una di queste costellazioni. Questa circostanza era ben nota agli antichi, in particolare la cultura caldea e babilonese hanno studiato con molta attenzione questa occorrenza e hanno ritenuto quindi un pochino speciali queste costellazioni. Perché? Perché ospitando il Sole sembravano, come dire, avere uno status diverso. Il Sole, non dimentichiamo che anticamente rappresentava il sovrano o la divinità, e quindi queste costellazioni sembravano ospitare il Sole. Ovviamente, sulla base di conoscenze più moderne, noi interpretiamo in maniera completamente diversa tutto questo. Le stelle sono lontanissime, le stelle di una costellazione non hanno nessun legame le une con le altre, sono a distanze diverse da noi, quindi diciamo la stessa costellazione non è qualcosa che abbia un significato fisico. Se prendiamo i due Gemelli, Castore e Polluce, li chiamiamo i Gemelli, ma sono stelle peraltro molto diverse, a distanze diverse, 34 anni luce Polluce e 51 anni luce Castore, quindi non c'è nessun legame evidentemente fra le stelle di una medesima costellazione, tantomeno col Sole quando ci passa davanti, che è enormemente più vicino. Queste stelle sono lontanissime e questa è pura prospettiva ovviamente, però anticamente è, diciamo, la conoscenza già prescientifica, che sarà tipica, ci torno su tra poco, come dicevo, della cultura sumero-babilonese, si mescolava, diciamo, anche a credenze di tipo un pochino più astrologico, divinatorio, che, diciamo, portava alcuni sacerdoti sulle ziccurat, no, babilonesi, a scrutare il cielo per cogliere auspici sull'andamento del regno, sulla salute del re e cose di questo tipo. Peraltro, è facile anche capire, sulla base di quello che oggi sappiamo, che tutte le credenze astrologiche che ancora noi oggi in qualche modo ci portiamo dietro, quale significato abbiano? Non ce ne hanno assolutamente nessuno. Quando noi leggiamo di credenze astrologiche, leggiamo oroscopi e cose del genere, è molto facile dire come sono state fatte queste, diciamo, predizioni, dicendo cose a caso. E ovviamente dicendole a caso in una maniera tale un po' generica, perché ogni tanto ci becchino, insomma. Quindi, se ci fate caso, nessun oroscopo dice mai nulla di preciso, appositamente, perché visto che nessuno sa cosa succederà domani, se non sulla base di calcoli scientifici, per esempio per quanto riguarda il tempo e cose del genere, e vabbè, si dicono cose generiche, così c'è qualche probabilità che capitino. Insomma, il tipico oroscopo ci dice che questa settimana avremo un problema sul lavoro. E voi ditemi se nella vostra vita vi ricordate una singola settimana in cui è andato tutto liscio. Cioè, è successo quasi tutte le settimane della mia vita, quindi è una previsione che sapevo fare anch'io, e cose del genere. Una curiosità che ha un valore storico, ma che interessa anche noi uomini di oggi, è che le costellazioni zodiacali sono 13, non sono 12. La tredicesima si trova proprio, qui c'è lo Scorpione, qui il Sagittario, che non si vedono in cielo adesso, si vedono d'estate, e questa costellazione che si trova qua sopra e che si incunea qua fra lo Scorpione e il Sagittario è la costellazione di Ofiuco, o Serpentario. Rappresenta un personaggio. Questa è la testa, questa stella, si chiama Ras al Agwe, queste sono le spalle, questo è il corpo del Serpentario, e queste stelle che vedete da quest'altra parte, questa è il serpente, la testa è il collo del serpente, questa è la coda del serpente. Il Serpentario rappresenta Asclepio, nella cultura greca, il dio della medicina, che ha in mano un serpente, perché il serpente è il simbolo della rinascita e della guarigione, e per questa ragione ancora oggi è il simbolo di molte farmacie. Anche l'Ofiuco è una costellazione zodiacale, perché, diciamo, nella parte più meridionale si infila fra lo Scorpione e il Sagittario, vedete che questo percorso apparente che il Sole fa davanti alle varie costellazioni passa anche davanti alla parte più meridionale di Ofiuco. La cosa interessante, perché le costellazioni zodiacali sarebbero propriamente 13, però noi ne conosciamo 12 per ragioni storiche più che altro, perché 12 sono i mesi, e avere 13 costellazioni zodiacali e 12 mesi è un po' complicato, diciamo. Allora, il 13 e il 12 sono numeri che non azzeccano molto l'uno con l'altro, allora per ragioni storiche se ne considerano 12, così corrispondono in tante quanti mesi, poi se ci pensate 12 è un numero molto più malleabile, divisibile per 3, per 4, per 2, per 6, 13 è un numero primo, quindi insomma è un numero più facile, diciamo, da manipolare in qualche modo. In realtà in epoche ancora più antiche erano 18, quelle che le prime sistematizzazioni babilonesi dello zodiaco ne prevedeva 18, poi sono diventate 13, poi 12, proprio per farle coincidere col numero dei mesi. Naturalmente, se vogliamo fare un piccolissimo approfondimento, diciamo che riguarda magari anche noi, possiamo dire, vabbè, ma la costellazione di Ofiuco, diciamo, se è zodiacale anche lei, chi di noi è nato col sole davanti alle stelle di Ofiuco? Chiunque sia nato tra il 30 novembre e il 17 dicembre. Quindi, fra tutti voi ci sarà qualcuno sicuramente. Ecco, chi è nato in questi giorni, in questi 18 giorni, è nato col sole davanti alle stelle di Ofiuco, e quindi il suo segno zodiacale è Ofiuco. Vi dico subito che non vi succede niente. Potete stare tranquilli, d'accordo? Anzi, vi dico che vi invidio, perché volevo essere di Ofiuco anch'io, perché è una cosa originalissima ovviamente, però no, non sono di Ofiuco, d'accordo? E ovviamente basta che ci ricordiamo che non vuol dire nulla tutto questo, però è una cosa divertente. Consideriamo anche una cosa, che rispetto a quando queste conoscenze sono state sistematizzate dalla cultura babilonese, l'asse terrestre si è spostato, l'ho già detto, l'ho già accennato a questo moto che si chiama di precessione, e il risultato è che le costellazioni zodiacali sono cambiate rispetto ai mesi, sono scivolate rispetto ai mesi, quindi anche tutti gli altri che non sono di Ofiuco, me compreso, non siamo del segno zodiacale che pensiamo essere il nostro. Cioè, quando il Sole è, diciamo, quando siamo nati noi, il Sole era davanti a un'altra costellazione, con qualche eccezione, con rare eccezioni. Quindi, come dire, ovviamente non ha senso credere all'astrologia, non ha senso credere agli oroscopi, ma se proprio lo vogliamo leggere per ridere, stiamo anche leggendo l'oroscopo sbagliato, perché il nostro segno è un altro. Quindi, però, insomma, i più fortunati sono quelli di Ofiuco, assolutamente. Adesso veniamo un pochino più, alle culture che costituiscono la parte culminante, ma poi anche finale della mia chiacchierata, che sono quelle più, diciamo, che possiamo definire più proto-scientifica, nel caso di quella sumero-babilonese, e proprio prettamente scientifica nel caso di quella greca. Allora, la cultura sumero-babilonese è una cultura che si sviluppa lungo millenni di osservazioni accurate del cielo, e introduce una serie di concetti fondamentali. Ad esempio, ne cito solo qualcuno, ad esempio, la civiltà, oltre all'invenzione della scrittura, tanto per dirne una che ci ha fatto entrare nella storia, all'invenzione della città in senso moderno, che è un'altra grande conquista della civiltà sumera, i sumeri hanno inventato un sistema di numerazione sessagesimale, cioè in sessantesimi, che usiamo ancora oggi. L'ora è divisa in 60 minuti, i minuti in 60 secondi. Questo è un retaggio delle antiche, diciamo, misurazioni in sessantesimi che risalgono alla civiltà sumera. E questo sistema di numerazione veniva scritto, perché loro hanno inventato la scrittura, ed era un sistema di numerazione posizionale, che è una cosa straordinaria, come il nostro, in cui il valore numerico che una cifra assume dipende dalla posizione che ha nel numero. E quindi uno, unità è diverso da uno decina e così via. Ed è una, quindi una, diciamo, una concezione della numerica superiore e più avanzata di quella romana, per esempio, in cui semplicemente le stanghette 1, 2, 3, 4, poi ci sono i simboli per il 5, per il 10, ma che non è posizionale, non si possono fare i conti con i numeri romani, con la numerazione posizionale si può fare. Inoltre, molte costellazioni che usiamo ancora oggi, i sumeri le usavano, le hanno rivestite della loro mitologia e alcune le hanno inventate. Nel caso di Orione e del Toro, loro utilizzavano proprio, diciamo, avevano inserito queste costellazioni nella loro mitologia e in particolare per loro Orione rappresentava Gilgamesh, che è l'eroe principale dei loro miti, e il toro rappresentava il toro del cielo contro cui Gilgamesh era andato a combattere proprio andando in cielo in una delle sue numerosissime avventure. Loro chiamavano Orione Uru-Anna, che in sumero vuol dire la luce del cielo, e il toro Gud-Anna, il toro del cielo, e da Uru-Anna per assonanza deriva il nome Orione e poi, diciamo, Orion in greco, latino, e poi Orione per noi, quindi un nome che in realtà utilizziamo solo adesso. Complessivamente tutto questo insieme di conoscenze sono state sistematizzate in un'opera importantissima che è il Mul Apin, che è un'opera che è stata, diciamo, trovata, ad esempio, appunto, sotto forma di tavolette incise in scrittura cuneiforme in molte copie, il che fa pensare che fosse un'opera molto diffusa, quasi un libro di testo di astronomia e scienza in generale, e forse le prime redazioni risalgono al XIV secolo avanti Cristo, 1400-1500, quindi parliamo già di una civiltà babilonese più matura, ma che sono il risultato di secoli e millenni di osservazioni. E le prime due parole di questa opera, Mul Apin, vogliono dire la stella dell'aratro, perché, e diciamo, c'è un elenco di costellazioni, e secondo i babilonesi le stelle dell'aratro erano queste stelle qua, queste tre stelle che oggi formano la costellazione del triangolo, e questa, che è la stella Alma, che oggi la chiamiamo così nella costellazione di Andromeda, questa era la costellazione dell'aratro, e cioè proprio ciò che ha dato il nome a questo antico catalogo che comprendeva 66 costellazioni, tra cui quelle zodiacali. E comprende anche delle conoscenze di carattere matematico, ed è misto a questo, c'è anche però la cultura, diciamo appunto, di carattere un po' più astrologico e divinatorio, che è tipica dell'epoca. Quindi, diciamo, è un eccezionale documento in cui sono presenti chiaramente delle conoscenze di carattere scientifico o protoscientifico, possiamo chiamarle, va bene, ma ci sono sistemi di numerazione, calcoli delle posizioni dei pianeti, con una precisione ragionevole, certamente non paragonabile a quella dei computer odierni, ma è un vero e proprio catalogo del cielo che ci aiuta anche a capire dove trovare i pianeti e così via, con tanto di calcoli numerici. Quindi diciamo che la civiltà sumero-babilonese ci permette, se noi vogliamo tirare un filo nella storia che da noi risale al passato, arriviamo lì, perché usiamo ancora molte loro costellazioni, usiamo ancora dei concetti scientifici numerici, per esempio, che loro hanno elaborato e poi ne abbiamo perfezionato. Però c'è un chiaro filo rosso lungo la storia che ci porta fino alla cultura sumera e babilonese. Su questa però chiaramente si va poi a innestare la grande cultura greca, la grande cultura greca che va a costituire un pochino in epoca antica, come dire, l'apogeo della scienza antica, in particolare la cultura, diciamo, ellenistica. I secoli, diciamo, clou per quello che riguarda la scienza antica sono più o meno il secondo e il terzo secolo avanti Cristo. In quest'epoca vivono alcuni grandi astronomi che traggono, diciamo, riescono a fare alcune importanti scoperte e, diciamo, a trarre alcune importanti conclusioni di carattere astronomico che sono abbastanza incredibili per i tempi. Adesso vorrei, diciamo, lentamente, diciamo, anche se a livello solo di accenno, raccontarvene qualcuna. Allora, il primo grande personaggio greco di quest'epoca che introduciamo è forse il più famoso, ed è Eratostene di Cirene. Eratostene è noto per avere misurato per primo con una precisione assolutamente, con un errore tipo del 5%, con una precisione straordinaria, la dimensione della Terra. Allora, sfatiamo subito alcuni miti. Che la Terra sia piatta non lo pensava più nessuno già all'epoca. Non so se c'è qualche terrapiattista in sala, spero di no. Però, diciamo, già i greci, ma non i greci, i babilonesi sapevano che la Terra era sferica, d'accordo? E i sumeri, la cultura babilonese era una cosa già acquisita. Per i greci, a maggior ragione, e in particolare Eratostene si pone il problema di misurare la dimensione della Terra. E come si fa? Chiaramente lo si può misurare percorrendola. C'è una grossa differenza fondamentale fra le dimensioni che noi possiamo misurare col metro, perché sono da qui a lì, prendiamo un'unità di misura di lunghezza conosciuta e vediamo quante volte ci sta e abbiamo misurato. Ma le grandi dimensioni non si misurano così, si utilizza la geometria, ancora oggi. E la geometria ovviamente è qualcosa in cui i greci eccellevano. E allora il ragionamento geometrico che il nostro Eratostene fa per misurare la dimensione della Terra si basa sulla celebre esperienza il giorno del solstizio d'estate. Lui quel giorno sa, in realtà poi alcuni studi recenti hanno messo in evidenza che c'erano alcuni errori nei calcoli dovuti anche alla difficoltà degli stessi, però il concetto è correttissimo, lui sa che nella città di Siene, in Egitto, il giorno del solstizio d'estate, a mezzogiorno, il sole è perfettamente perpendicolare, perché si trova sul tropico del Cancro, in realtà non esattamente, ma approssimativamente sì. E lui sa che in realtà ad Alessandria, che ritiene essere sullo stesso meridiano, cioè posta esattamente a nord di Siena, anche questo non è del tutto vero, contribuisce a creare qualche errore nella misura, ma ragionevolmente lo è, alla stessa ora, il giorno del solstizio d'estate, a mezzogiorno vero, il sole invece non è perpendicolare alla Terra, cioè non è esattamente allo zenith, e quindi se noi mettiamo un palo per terra si crea una piccola ombra molto corta perché il sole è altissimo, ma l'ombra c'è, mentre invece dove il sole è allo zenith, a Siena ovviamente non c'è nessuna ombra. Allora, se si misura, diciamo, l'altezza del palo e la lunghezza dell'ombra, si può ricostruire come è fatto questo triangolo, naturalmente. Si può misurare, diciamo, costruendo, usando le proprietà dei triangoli, disegnandone uno simile per terra, la dimensione di quest'angolo qua, cioè l'inclinazione dei raggi solari rispetto alla perpendicolare. Ma il nostro Eratostene sa che quest'angolo è uguale all'angolo al centro della Terra che sottende l'arco di meridiano tra Alessandria e Siene. Perché? Perché sono due angoli alterni interni rispetto a due rette parallele, questa e questa, che sono lungo la direzione dei raggi solari. I raggi solari sono tutti paralleli, perlomeno se si ammette che il Sole è molto lontano e quindi non c'è un effetto, come dire, di parallasse. E di conseguenza i due angoli sono uguali, se io misuro questo, so che angolo c'è al centro della Terra, questo qua. E a questo punto sono a posto, perché se io conosco la distanza sulla Terra fra queste due città, posso fare una proporzione. L'angolo al centro sta all'angolo giro a 360 gradi, come questa distanza sta all'intera circonferenza terrestre. Quindi una distanza sulla Terra devo misurarla. All'epoca naturalmente non si usavano le unità di misura attuali, si usavano le stadi, non lo so, le pertiche, diciamo delle altre unità di misura, ma in quell'unità di misura, se io ho un'idea di quanto distino queste due città, posso ricavare la dimensione della Terra. E fu ricavata con una precisione veramente notevole. Questa è la più famosa fra le varie acquisizioni che la cultura greca, ottenne, ma ce ne sono altre di carattere più strettamente astronomico che sono meno conosciute, e alcune sono dovute a quest'altro grandissimo personaggio, Aristarco di Samo. Aristarco che cosa fa? Riesce a misurare la distanza della Luna dalla Terra e lo fa prima che Eratostene misuri la dimensione della Terra. E lui fa un ragionamento straordinario che è questo. Lui dice, prendiamo un'eclisse di Luna. L'eclisse di Luna avviene quando la Luna entra nell'ombra della Terra. Il fatto peraltro che l'ombra della Terra sia sferica è una dimostrazione che la Terra è sferica, è una delle dimostrazioni che risalgono all'antichità, che dimostra la forma della Terra. Lui dice, io so quanto dura un'eclisse di Luna. Boh, dura 2 o 3 ore, insomma, ne guardo un po', vedo qual è la durata di un'eclisse di Luna. Se io so quant'è la durata di un'eclisse di Luna, posso sapere a che velocità la Luna si muove nello spazio. Perché? Perché immagino che l'ombra della Terra, che la Luna deve attraversare, sia grande come la Terra stessa. Quindi se io so la dimensione della Terra, e so quanto ci mette la Luna a fare questo spazio, lo spazio percorso fratto il tempo che ci mette a percorrere è la velocità con cui la Luna orbita, si muove nello spazio. L'idea che la dimensione dell'ombra della Terra sia uguale al diametro della Terra si basa su un'ipotesi, che il Sole sia molto lontano e che quindi i raggi solari che, come dire, illuminano la Terra convergano lentamente dietro la Terra, cioè ci sia un cono d'ombra ma lunghissimo in cui i bordi rimangono quasi paralleli, cioè che si rimpicciolisca molto poco alla distanza a cui si trova la Luna, cioè l'ipotesi che il Sole sia molto più lontano dalla Terra della Luna, che è corretta. Allora, se io so che velocità orbita la Luna, sono a posto, perché io so che la Luna ci mette quanto tempo ci mette a fare un giro intorno alla Terra, ci mette circa 28 giorni o 29 e mezzo a seconda di come si considerano i punti di riferimento, ma insomma il ciclo delle fasi lunari so quanto dura. Allora, se io moltiplico questo tempo per la velocità che ho appena calcolato, ottengo la lunghezza che la Luna fa della circonferenza che la Luna fa intorno alla Terra, e se so quanto è lunga questa circonferenza conosco il suo raggio, che è la distanza Terra-Luna. È, la circonferenza è 2π greco r, quindi prendo questa lunghezza, la divido per 2π greco, il π greco altra grande acquisizione della cultura greca, e trovo la distanza Terra-Luna. È un'idea, adesso detta così, magari senza fare calcoli e figure, non so se sembri semplicissima, ma fatta proprio su un foglio, è geometria semplice, ma è straordinaria, nessuno ci aveva mai pensato prima. Quando Aristarco trova la distanza della Luna, Eratostene non ha ancora misurato il raggio terrestre, e quindi il nostro Aristarco trova la distanza della Luna in raggi terrestri, non in unità assolute. Dice, la dimensione della Terra, diciamo, io non so quant'è, dico che la Luna dista dalla Terra tot volte la dimensione della Terra stessa. Quando poi Eratostene, qualche decennio dopo, trova il diametro della Terra, si può sapere in assoluto quanto dista la Luna, e il calcolo di Aristarco è molto buono, diciamo, ci sono, storicamente è stato molto studiato, c'è chi dice che fosse molto preciso, chi un po' meno, ma più o meno, diciamo, ha trovato il valore corretto. Se l'errore fosse del 5%, come dicono alcuni, o del 30%, come dicono altri, va bene, non è così rilevante, è straordinaria l'audacia intellettuale e il fatto di aver trovato un valore che comunque è quello giusto, entro gli ordini, diciamo, i margini di errore tipici delle misure del tempo, che non potevano magari avere strumenti sofisticati quanto quelli moderni. Tenta addirittura un'altra cosa, tenta di misurare la distanza del Sole, facendo di nuovo dei calcoli geometrici assolutamente corretti concettualmente, riesce a determinare che il Sole dista dalla Terra 19 volte più della Luna. Costruisce un triangolo Terra-Sole-Luna in cui misura la distanza Terra-Sole fratto la distanza Terra-Luna e ricava il Sole dista dalla Terra 19 volte più della Luna. Il numero vero non è questo, è 400. Quindi lui sottostima fortemente. Il ragionamento era corretto, ma l'impossibilità di misurare con estrema precisione degli angoli, perché non c'erano gli strumenti per farlo, diciamo, gli impedisce di trovare un valore veramente corretto. Ma se il Sole lo immaginiamo grande, diciamo, 19 volte più lontano della Luna, e sappiamo quanto lo vediamo grande in cielo, se conosciamo la distanza sappiamo quanto è grande veramente. Quindi noi conosciamo la distanza, anche se era sbagliato il calcolo, diciamo, ripeto, concettualmente giusto ma sbagliato il risultato. Sappiamo quando ci appare grande in cielo, e allora possiamo sapere quanto è grande veramente. E secondo Aristarco il Sole è 5 volte più grande della Terra. La verità è 110 volte. Ma la cosa straordinaria è che lui capisce che il Sole è più grande della Terra. E diciamo non solo più grande del Peloponneso, come diceva qualcuno all'epoca, d'accordo? E allora dice, ma se il Sole è più grande della Terra, perché tutti immaginiamo che il Sole giri intorno alla Terra? Non sarà più logico immaginare che sia la Terra a girare intorno al Sole, è grande e grosso, se ne starà fermo. E in effetti questa è la prima ipotesi eliocentrica di cui ci sia notizia. Quindi l'eliocentrismo non nasce in realtà con Copernico, ma nasce millenni prima con Aristarco di Samo. Questa scoperta fu dimenticata e fu riscoperta poi da Copernico, che si dice che avesse letto dei testi di Aristarco, ma diciamo i testi in cui parla di queste cose sono comunque testi che sono molto frammentati, sono arrivati a noi e quindi comunque sappiamo che, per quanto ne sappiamo, è il primo che abbia sostenuto questa ipotesi. Quindi evidentemente per qualche ragione storica queste grandissime scoperte sono andate perdute e sono state riscoperte dopo l'umanesimo e grazie all'intermediazione della cultura araba, però in un'epoca molto successiva. Se pensiamo che 1500 anni dopo, Dante, ad esempio, e la cultura dell'epoca, immaginava ancora la Terra ferma al centro dell'universo. Un altro grandissimo protagonista della cultura greca dell'epoca è Ipparco di Nicea. Ipparco di Nicea, fra le varie cose che fa, diciamo, inventa un altro modo, indipendente da quello di Aristarco, per misurare la distanza della Luna. E questo modo, questo metodo, si basa sul concetto di parallasse. Cosa fa il nostro diciamo, Ipparco? Lui osserva che le eclissi totali di Sole, questa volta, appaiono diverse se visti da punti diversi della Terra. Se mi metto in un certo punto della Terra, vedrò un'eclisse totale di Sole, perché sono nell'ombra della Luna. Se mi sposto un po', vedrò solo un'eclisse parziale, perché sono all'interno di quella che si chiama la penombra della Luna. E lui osserva quanto bisogna spostarsi per passare da l'una all'altra. Cioè dico, se io mi sposto sulla Terra, vedo che la Luna si sposta rispetto al Sole che sta dietro. E questo è il concetto di parallasse. Mi sposto e vedo che un oggetto più vicino si sposta rispetto a uno sfondo più lontano. E la Luna è più vicina, il Sole fa da sfondo in questo caso. Se io riesco a misurare lo spostamento di questo oggetto, che si chiama appunto parallasse, e conosco la distanza che percorro io sulla Terra, facendo un calcolo con dei triangoli, posso risolvere il triangolo che ha come vertici le due posizioni sulla Terra e la Luna stessa, questo triangolo qua. E quindi conosco la distanza della Luna, che stavolta sembra che fosse accurata tipo al 5%, quindi di nuovo una cosa straordinaria. Tra le varie, diciamo, altre importantissime conquiste del nostro Ipparco, c'è anche il fatto che fa il primo catalogo di stelle basato su, diciamo, su considerazioni di carattere scientifico o prescientifico per ciò che riguarda la loro luminosità, il primo, diciamo, catalogo delle luminosità stellari, che lui chiama magnitudini, che vorrebbero dire grandezze, ma lui intende le luminosità, che ancora oggi, diciamo, viene usato in astronomia, ovviamente ridefinito su basi scientifiche, ma è stato recuperato questo concetto da Ipparco, e scopre anche la precessione degli equinozi, cioè il movimento di precessione dell'asse terrestre lo scopre lui, paragonando la posizione di alcune stelle rispetto a quella descritta da altri astronomi di qualche secolo prima. Dice, no, c'è qualcosa che non torna. Loro dicono che questa stella in questa posizione è chiaramente cambiata, ma non solo questa stella, sono cambiate tutte. Quindi evidentemente non sono le stelle che si stanno muovendo, altra intuizione dell'epoca già presente, ma è qualcosa nella Terra che si sta muovendo, e scopre la precessione degli equinozi. In questo veloce carrellata sulla cultura greca, un'altra importante citazione che va fatta, sempre siamo in questi secoli, forse leggermente precedenti, abbiamo altri due grandi personaggi, Democrito ed Epicuro. Democrito ed Epicuro, quindi diciamo, parliamo dei grandi filosofi atomisti greci, e tra le varie cose una loro grande intuizione, in particolare Democrito l'ha scritta esplicitamente, è questa: l'intero universo è costituito di atomi e delle loro combinazioni. Se infiniti sono gli atomi e infinito lo spazio, si devono combinare in infiniti modi diversi. E quindi esisteranno infiniti mondi, secondo il nostro Democrito. E infatti lui ci scrive che in alcuni mondi non ci sono il Sole e la Luna, in altri sono più grandi che nel nostro mondo, in altri ancora più numerosi. E qui certamente qui non so se possiamo vedere una chiara precognizione o un'intuizione generale di quella che diventerà una delle più grandi campi di ricerca astronomica dei nostri tempi, e cioè la scoperta dei pianeti extrasolari. Lui certamente non ragionava in termini di pianeti extrasolari, ma l'idea degli infiniti mondi, che esista al di là di, diciamo, di ciò che nell'universo vediamo vicino a noi, molti altri mondi, soli, lune, pianeti, è chiaramente presente nel suo pensiero. E questo è uno dei più grandi campi di scoperta, diciamo, dell'astronomia moderna. Un'altra grande intuizione di Democrito ha a che fare con la Via Lattea. Lui, osservando la Via Lattea, dice: sì, certo, il mito ci dice che è il seno di Era sfuggito sulla sfera celeste quando il piccolo Ercole, ma questo è un mito. Cosa ci dice la scienza? La scienza ci dice che questa striscia di luce probabilmente è la luce di miliardi di stelle deboli che noi non vediamo singolarmente, ma che vediamo tutte assieme. Ed è esattamente così. Chi è ritenuto lo scopritore della natura stellare della Via Lattea? È ritenuto Galileo, perché è il primo che l'ha dimostrato, perché è il primo che ha puntato il telescopio sulla Via Lattea e ha visto che questa luce è fatta di tantissime stelle vicine molto deboli. Il telescopio Democrito non ce l'aveva, ma la sua intuizione interpretazione è assolutamente corretta. Stiamo parlando del III-IV secolo avanti Cristo, quindi di un'epoca in cui non si sospetta che tutte queste, diciamo, conoscenze erano già state intuite o talora veramente raggiunte. Ciò che in realtà noi, diciamo, ha, come dire, inseminato la cultura poi successiva, tardo antica e medievale occidentale, è stato altro della cultura greca. Purtroppo, detta in maniera un po' banale, le cose sbagliate, anche se all'epoca ovviamente avevano un loro valore. E diciamo, ciò che si è trasmesso alle epoche successive sono stata la fisica aristotelica, i quattro elementi che hanno i loro luoghi naturali, che si combinano in vari modi, appunto acqua, aria, terra e fuoco, le sfere celesti fatte d'etere che circondano la Terra, quindi la Terra è una sfera, diciamo un pianeta fatto di materiale corruttibile all'interno di sfere costituite di un materiale estremamente tenue, l'etere, e incorruttibile, perfetto, quindi con la distinzione fra il mondo terrestre e il mondo celeste, il mondo sublunare e quello supralunare, che invece è perfetto e incorruttibile. E questo anche grazie al fatto che la fisica aristotelica, in particolare questa concezione del mondo, che chiaramente è superata su base moderna, ma era già stata superata da Aristarco, diciamo all'epoca, è stata trasmessa ai posteri da Claudio Tolomeo, un grande astronomo, più forse un sistematizzatore che un innovatore, che nel secondo secolo d.C. scrive la Mathematica Syntaxis, un'opera che raccoglie il sapere del suo tempo, in cui trasmette ai posteri però la concezione aristotelica della costituzione del cosmo. E questo ovviamente, come dicevo, inseminerà la cultura medievale, diventerà cultura comune per più di un millennio, finché Copernico riscoprirà, diciamo, il sistema eliocentrico di Aristarco, che peraltro non era scomparso del tutto, ma nella cultura araba era stato recepito e ha fatto capolino per secoli qua e là all'interno della cultura araba. In realtà i greci, e con questo poi vado verso la conclusione, ma torno anche al cielo adesso, oltre a raggiungere queste eccezionali conoscenze astronomiche, che, come dire, sono sorprendenti per l'epoca, e si fa veramente chiedere, ma la cultura della tarda antichità greca ha raggiunto risultati che è incredibile che siano stati dimenticati per 1500 anni. Questo ci dimostra come a volte gli accidenti storici, effettivamente la scienza, lo sviluppo della conoscenza non è lineare, effettivamente sono scomparse nei meandri della storia molte conoscenze per essere poi riscoperte, e chissà, magari altre ancora che noi non sappiamo, perché i testi originali sono andati, diciamo, completamente perduti. Però i greci sono autori anche di una grandissima mitologia, che racconta la vita umana, racconta l'uomo con metafore di vario tipo, più o meno, diciamo, forti. E allora forse vale la pena, adesso che guardiamo il cielo invernale del planetario, vedere, grazie, magari non accendiamo luci per favore, perché adesso il cielo diventa buio ed è bello da vedersi così, vediamo proprio le costellazioni principali dell'inverno con l'occhio dei greci, e questo, diciamo, costituirà la parte finale della mia chiacchierata. Questa è la costellazione di Orione, quindi il nostro Gilgamesh sumero per i greci è in realtà un gigante. Vediamo un po' questa figura di questo personaggio. Abbiamo le stelle Betelgeuse e Bellatrix, questi sono nomi, Betelgeuse è arabo, Bellatrix è latino, sono nomi successivi, i greci non le chiamavano così, però dico il nome che usiamo noi oggi, che sono le spalle del gigante. Qui abbiamo la stella Meissa, che è la testa del gigante Orione. Abbiamo le stelle Rigel e Saif, che sono le gambe o i piedi, e le tre stelle della cintura di Orione, Mintaka, Alnilam e Alnitak. E qui c'è questa che è la spalla di Orione, si intravede anche a occhio nudo, sempre all'osservatorio della Valle d'Aosta, in posti col cielo molto buio, una macchiolina che è la nebulosa di Orione. Orione ha anche le braccia, naturalmente, un braccio è qui, è teso, e questo è un arco, uno scudo, a seconda di come vogliamo vederlo, e l'altro braccio è alzato, abbiamo questa stella, queste due e queste due. Questo è l'altro braccio di Orione che brandisce un'arma. Nella costruzione sumera, questo è appunto Gilgamesh, qui abbiamo il toro, l'occhio del toro Aldebaran, il muso, le stelle Elnat e Zeta Tauri sono le punte delle due corna, e qui abbiamo questa stella che è il petto del toro, questa è la zampa piegata che raspa il terreno e questa è l'altra zampa anteriore, e le Pleiadi sono la groppa del toro, la parte posteriore non c'è. Allora, secondo i greci, Orione era un cacciatore, gigante, era considerato il più bello e il più grande di tutti gli uomini, e andava a caccia con i suoi cani nell'isola di Chio, nel mare Egeo, e ci sono anche i cani. Questa stella è Sirio, la stella più brillante del cielo, chiamata anche la stella del cane, perché è la principale della costellazione del cane maggiore, che adesso andiamo a vedere. Oltre a Sirio abbiamo questa stella, quest'altra che si chiama Mulifane, Sirio stessa, Mirzam, e questo è le zampe anteriori, il petto e il muso del cane. E qui abbiamo invece queste stelle che sono Vezen e Adara, e queste Furud sono le zampe posteriori, e la stella Aludra è la coda del cane. Ecco qui, con molta fantasia, il cane maggiore. E poi c'è il cane minore, la stella Procione è la principale del cane minore, questa è Gomeisa e queste altre stelline, questo è il piccolo cane, il più piccolo dei cani di Orione. A volte qualcuno magari sorride un po' pensando che c'è una stella che si chiama Procione, tanto più che fa parte della costellazione del cane minore, cosa ci fa un procione dentro un cane? In realtà il nome Procione non ha nulla a che fare col procione, l'animale, deriva dal greco pro quon, prima del cane, perché essendo posta più a nord di Sirio, Procione sorge un'ora prima, diciamo, e quindi è la stella che precede il cane celeste per antonomasia, che è Sirio, la stella che annuncia il sorgere del cane celeste. Curiosamente anche questa stella, Mirzam, che sorge invece un quarto d'ora prima di Sirio, dall'arabo significa l'annunciatore proprio, proprio perché Sirio è la stella più brillante del cielo e altre stelle annunciano la sua levata. Secondo la cultura greca, il mito greco, Orione andava a caccia coi suoi cani e andava a caccia di lepri. E qui abbiamo queste stelle che sono le principali della lepre. Arneb e Nial sono le due, diciamo, che più brillanti. E si racconta che un giorno Orione, andando a caccia coi suoi cani, si imbatté nelle Pleiadi, ed eccole qua. Le Pleiadi, figlie di Atlante e Pleione, erano sette sorelle bellissime, naturalmente. La più brillante si chiama Alcione, le sue sorelle si chiamano Maia, Taigeta, Elettra, Celeno, Merope e Asterope. Personaggi della mitologia sono i nomi di altrettante stelle oggi. E però, anche se Orione si innamora delle Pleiadi, in realtà non si sa di quale delle Pleiadi, forse di tutte e sette, non si sa, e diciamo che le Pleiadi non ne vogliono sapere. E siccome la corte di Orione è un po' insistente, diciamo oggi sarebbe considerato uno stalker, non lo so, comunque non sarebbe legale questa cosa, e diciamo Zeus per proteggerle le trasforma in colombe perché possano volare in cielo e volano così in alto che Zeus le trasforma in stelle. A quel punto Orione per consolarsi va a caccia coi suoi cani. Un giorno, essendo però grande, grosso e forte, è un cacciatore gigantesco e fortissimo, possiamo immaginare che non fosse un personaggio particolarmente, come dire, di basso profilo, modesto, era un po' vanaglorioso, e un giorno si vanta di essere in grado di uccidere qualunque animale esista sulla terra. A questo punto la dea della terra si indigna, la hubris, diciamo l'eccessiva vanagloria e fiducia in se stessi era invisa agli dei, e allora la dea della terra fa nascere da terra un piccolo scorpione che punge Orione col suo veleno e lo uccide. A questo punto Zeus si impietosisce e decide di mettere in cielo Orione. Orione era stato il più bello fra gli uomini, diventa la costellazione più bella del cielo. E i suoi cani? Beh, i cani ovviamente non sono contenti di vedere il padrone andare in cielo e rimanere sulla terra, allora si mettono a guaire e Zeus mette in cielo anche loro e mette in cielo anche la lepre e anche lo scorpione, che però non si vede adesso, è stato previdentemente messo in cielo lontano da Orione, più o meno dalla parte opposta del cielo, perché le due personaggi non si vedano mai in cielo contemporaneamente. Infatti lo vedremo tra poco, quando Orione tramonterà, sorgerà lo Scorpione, ma solo dopo che Orione è tramontato. Nel frattempo però, a causa della rotazione terrestre, che ora vedete sta facendo muovere il cielo da est verso ovest, perché la Terra ruota da ovest verso est, sembra che le Pleiadi stiano scappando e Orione le stia inseguendo. E sembra che la lepre stia scappando e il cane maggiore la insegua senza prenderla mai. Ed è questa forse la ragione per cui sono stati visti questi personaggi, perché appunto le Pleiadi scappano, Orione le insegue, la lepre scappa e il cane la insegue. Ora Orione, siamo in tarda notte e si sta avvicinando all'orizzonte, e tra poco, quando tramonterà, vedremo cosa sorge dalla parte opposta dell'orizzonte, perché adesso facciamo un breve giro sulle costellazioni zodiacali visibili in questo periodo, alcune le abbiamo anche menzionate. Intanto, va bene, del Toro abbiamo già parlato, e qui abbiamo la costellazione dei Gemelli. Eccoli qua, i due Gemelli. Queste sono le stelle Polluce e Castore, questo è il corpo di Castore, questo è il corpo di Polluce, i due dioscuri della mitologia greco-romana, che, a parte la loro affascinante storia, secondo gli antichi greci erano i protettori dei naviganti. Quando durante una tempesta in mare, sull'albero maestro, magari durante un temporale in mare, sull'albero maestro della nave potevano accendersi delle fiammelle, i fuochi di Sant'Elmo, cioè diciamo delle fiammelle dovute alla grande presenza di elettricità statica nell'atmosfera, che a volte si vedono anche sui comignoli in certi casi. Ecco, si raccontava che se si accendevano due fuochi, due fiammelle, la nave sarebbe sopravvissuta al naufragio, perché i Gemelli erano scesi sulla nave per proteggerla. Se invece se ne accendeva una solo, era un presagio funesto di imminente naufragio. Naturalmente non sappiamo poi quante navi realmente si siano salvate, quali no, poi ho visto queste cose. Se proseguiamo oltre i Gemelli, vediamo il Cancro, che ha la forma di una Y rovesciata. Abbiamo questo che è il gambo della Y e queste che sono, diciamo, le due braccia, al contrario, rovesciata, in cui si vede a occhio nudo un ammasso stellare, quello del presepe. Poi abbiamo il Leone. Queste quattro stelle sono il corpo del Leone. Le stelle si chiamano Regolo, Algeba, Zosma ed Enebola, e questa è la testa del leone e queste sono le zampe anteriori, ed Enebola è la coda, anche se anticamente la coda proseguiva fino a questo gruppettino di stelle che oggi sono, che da tempo, da più di 2000 anni, un astronomo egiziano ha staccato dal leone per farle diventare la costellazione della chioma di Berenice in onore della regina Berenice II d'Egitto intorno al secondo secolo avanti Cristo. Quindi c'è per esempio molta storia anche fra le stelle, e poi c'è la Vergine. La Vergine è una costellazione grandissima, ma insomma un po' poco definita. Abbiamo queste quattro stelle, se ricordate aveva un po' la forma così di un quadrilatero un po' sghembo, un po' scaleno, la parte diciamo un pochino più meglio visibile della Vergine, e questa stella è la famosa stella Spica, la spiga di grano, che in questa stagione si vede verso l'alba, ma se aspettiamo marzo-aprile si vede già il tramonto, ed è la, quindi la costellazione che, quando si rende visibile al tramonto, rende, come dire, fa capire che sta arrivando la primavera. E poi c'è la Bilancia. Queste due costellazioni, queste due stelle sono le principali della Bilancia, però hanno due nomi singolari. Si chiamano Zuben el Genubi e Zuben e Shamali, che in arabo di 1000 anni fa significano la chela meridionale e la chela settentrionale, perché una volta questa erano le chele dello Scorpione. E poi sono state staccate a formare la Bilancia, ma i nomi riportano ancora. Quindi lo Scorpione evidentemente sta per sorgere. Orione dove è finito? E se andiamo dall'altra parte del cielo, eccolo qua, sta per tramontare. Questa è la cintura di Orione. Quindi il mito greco ci dice che quando presente, cioè al presentimento, che lo Scorpione si sta per affacciare all'orizzonte, Orione preferisce andarsene. Lui ricorda cosa gli ha fatto lo Scorpione, che l'ha ucciso, e quindi anche in cielo non lo vuole più vedere. E quindi questo, secondo il mito, ci spiega perché solo quando Orione sta tramontando, ormai è praticamente scomparso, ecco che si affaccia dall'altra parte dell'orizzonte la testa dello Scorpione. Le stelle Akrab, in arabo medievale lo Scorpione, Dshubba, il cervello, e questa stella invece è Piscorpia, un nome di catalogo, e vicino, subito dopo, ecco sorgere il cuore dello Scorpione. Questa stella è Al-Niyat, che vuol dire in arabo l'arteria, che irrora la brillante cuore dello scorpione, che è la stella Antares. Eccola qua, che sta sorgendo. E vedete che quando lo scorpione si affaccia all'orizzonte, Orione è scomparso, è tramontato, se n'è andato. E questa è l'interpretazione ovviamente mitologica di questo fatto. In realtà, quando si affaccia lo scorpione in questa stagione, è perché, diciamo, la notte è matura, sta per finire, e quindi ora noi faremo proprio sorgere, diciamo, facciamo gli ultimi istanti della nostra notte stellata. Pian piano vedremo che le stelle vanno svanendo nella luce dell'alba che si fa ormai vicina, siamo nelle ore più antelucane, e pian piano adesso faremmo sorgere il sole guardando le stelle magari un pochino con gli occhi con cui le hanno viste anche i nostri antenati, che abbiamo visto hanno molti punti di diversità, ma anche certamente dei punti in comune interessanti con noi. Ecco qua che tra un pochino vedremo sorgere il sole dall'orizzonte verso sud-est, e col sole che sorge tra poco si concluderà la mia chiacchierata un po' lunga. Spero di non avervi annoiato, grazie a tutti.